la medaglia, già non avete sentito? Vabbè. No, voglio veramente da parte della nostra comunità salutarvi e ringraziarvi per l'ospitalità che ci date oggi. E veramente sono molto contento di poter, nel turno della mia predicazione, condividere i pensieri che il Signore ha messo nel mio cuore anche con voi. Allora, voglio dire subito che si può vivere tranquillamente senza conoscere molte cose. Alcune cose non ci interessa conoscerle perché non fanno parte della nostra vita, altre cose invece ci interessa conoscerle anche se non capiamo come funzionano. Per esempio, noi non conosciamo, la maggior parte di noi, non voglio offendere nessuno, ma la maggior parte di noi non conosce i fenomeni elettrici, siamo qua? Okay. I fenomeni elettrici o elettromagnetici, eppure usiamo il computer, la televisione. Non ci interessa saperli, forse se magari avessimo tempo potremmo studiarli, però non ci interessa. L'importante è che usiamo lo strumento, così del microonde. L'importante è che scalda il cibo. Altre cose invece ci interessa conoscerle, è importante. Molti di voi sanno che io come lavoro faccio l'ottico ed è importante conoscere le leggi della rifrazione della luce. Quello che succede quando per me è importante conoscerle. Quello che succede quando un raggio di luce passa attraverso una lente e poi quando entra dentro un occhio. È importante conoscere perché si appresta a fare un grande acquisto i soldi che c'è in banca. Questo lo diceva anche il Signore. È importante, sarebbe bello per gli studenti conoscere in anticipo le domande d'esame. E per chi come me ormai ha superato gli ANTA sarebbe interessantissimo conoscere come bloccare gli insulti del tempo. Per poter vivere ancora bene per tanti anni ancora. E allora la domanda che vorrei fare, che vorrei porvi questa mattina, per voi che cos'è importante conoscere? Che cos'è così importante che non puoi fare a meno di conoscere? La Bibbia, che è l'espressione del pensiero di Dio per l'uomo, dice che la cosa più importante per l'uomo è conoscere Dio. E voglio subito leggere un versetto che si trova in Osea, penso che molti di voi lo conoscono a memoria. Osea capitolo 6, versetto 3. Osea capitolo 6, versetto 3, il profeta dice: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia. Egli verrà come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Conoscere Dio porta speranza e benedizione all'uomo. Come il sorgere del sole, come la pioggia giusta al tempo giusto, che annaffia la terra e rende fertile la terra e dà benessere. Ma conoscere Dio è importante anche per un'altra cosa, è essenziale nella nostra vita, perché Giovanni al capitolo 17 del suo Vangelo ha un altro versetto importantissimo, al versetto 3 dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e colui che hai mandato. Cristo Gesù. E vorrei dire subito che la vita eterna non è un'esistenza senza fine, perché vivranno eternamente sia i giusti che gli ingiusti. La vita eterna, come la intende Dio e come la capiamo noi, è la relazione intima e personale, un'unione senza fine con il nostro Dio che è diventato nostro Padre, per mezzo del suo unigenito Figlio Gesù Cristo. Quindi tra le cose importanti per l'uomo conoscere, la cosa più importante, la cosa essenziale, direi, se ancora non l'hai fatto, è conoscere Dio. E conoscere Dio è proprio il tema della prima lettera di Giovanni che stiamo studiando nella chiesa di Berea. Al capitolo 5, versetto 13, l'Apostolo dichiara il motivo per cui ha scritto questa lettera. Capitolo 5, versetto 13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate, o si può anche dire conosciate, che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E allora voglio fare un brevissimo riassunto del primo capitolo, perché siamo arrivati al capitolo 2, quindi nel primo capitolo l'Apostolo si presenta come un testimone per affermare che l'eternità è entrata nella storia. Dio si è incarnato in Cristo Gesù con lo scopo di avere comunione con l'uomo e da questa comunione avere gioia, gioia comune per noi, per lui. Poi affermando avanti nel versetto 5 del capitolo 1 che Dio è luce, mette in evidenza la sua separazione totale dal peccato e poi la necessità che noi riconosciamo di aver bisogno di una nuova natura, che noi riconosciamo la nostra debolezza. E così, mostrando queste tre condizioni per avere comunione con Dio, cioè camminare nella luce, riconoscere di aver bisogno di avere una nuova natura, riconoscere la nostra debolezza, l'Apostolo sta spiegando quali sono le caratteristiche, le tre prime caratteristiche del credente. Oggi, questa mattina, leggendo appunto i versetti successivi, capitolo 2 da 3 a 11, adesso lo leggerò per voi, lui presenta altre due caratteristiche. Allora, vogliamo aprire la Bibbia in Prima Giovanni, capitolo 2, dai versetti 3 al versetto 11, versetti 3 e 11. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Solo chi è nella luce, cioè solo il vero credente, è in comunione con Dio, perché in lui non ci sono tenebre. Solo chi è in comunione con Dio conosce Dio e fa parte dei suoi, perché manifesta ancora queste due caratteristiche nella propria vita, cioè ubbidisce alla parola e ama i fratelli. Questa mattina, però, guarderemo soltanto la prima caratteristica, perché quando ho provato a esporle tutte e due, mi era venuto un messaggio da due ore. E allora dico, forse è meglio farne due, è vero? O ci avevamo due ore, forse ho sbagliato. No, meno male. Allora vedremo soltanto i primi tre versetti, dal versetto 3 al versetto 6. Ubbidisci e pratica ciò che proclami, ciò che dici di essere, che dici di essere. Per avere la certezza che conosci Dio per mezzo di Gesù Cristo, per avere una reale relazione efficace con Gesù Cristo, devi compiere tre passi nell'ubbidienza. Osserva i comandamenti di Cristo, dal versetto 3 al versetto 4. Osserva la parola di Cristo, il versetto 5. Dimora in Cristo, versetto 6. Se cammini nell'ubbidienza, tu hai comunione con Dio, tu sai di averlo conosciuto. E allora vediamo il primo passo nell'ubbidienza, osservare i comandamenti di Cristo. Osservare i comandamenti di Cristo ci porta alla certezza della conoscenza. Ed è importante, in un mondo dove c'è molto relativismo, è importante che noi possiamo essere certi di avere la conoscenza di Cristo. In questo brano il soggetto è il Signore, come si legge nei versetti precedenti. E noi possiamo conoscere Dio Padre se conosciamo Gesù Cristo, come ho detto. In realtà la parola sappiamo, che abbiamo letto nel versetto 3 all'inizio, da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, ha lo stesso significato della parola conosciamo. E quindi l'Apostolo, ripetendo due volte la stessa parola, vuole rafforzare il concetto che sta per esprimere. È importante che il credente abbia un riscontro oggettivo e certo di ciò che crede. Ma perché è importante conoscere Dio? Una prima risposta l'ho data già nell'introduzione, riguarda la nostra vita presente e la nostra vita futura. Ma un altro motivo importante è che Dio vuole comunione con i Suoi. E se noi conosciamo Dio, possiamo avere comunione con i Suoi. Vuole che possiamo essere sicuri di conoscerlo, per poter abbracciare pienamente l'amore che ha per me, per te, e quindi vivere i benefici del nostro rapporto. Io vedo, purtroppo, e mi è capitato anche a me, dei credenti che vivono come, scusate, dei mendicanti della fede, che sono sempre tristi, abbattuti, ma la parola dice che abbiamo tutto pienamente in Cristo. E allora dobbiamo renderci conto di questo. Dobbiamo sapere che se conosciamo Dio, noi siamo in un rapporto profondo, reale con il nostro Signore. Ma che cosa significa conoscere Dio? Intanto vorrei ricordare che nessuno conosce Dio, nessuno ha visto Dio, l'unigenito, suo figlio, Gesù Cristo, è quello che l'ha fatto conoscere. E Gesù stesso poi afferma: chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi conoscere Dio, conoscere il Padre si può soltanto attraverso Gesù Cristo. E allora è importante capire che cosa significa conoscere Gesù Cristo, che tipo di conoscenza ci sta proponendo Giovanni. Ci sta proponendo forse una conoscenza storica? Cioè basta sapere che ai tempi di Tiberio è vissuto un uomo speciale che ha fatto delle cose particolari, un uomo che è stato talmente importante per la storia da dividerla in due. Un uomo che ha detto delle cose per cui è stato amato ed ancora è amato, è amato. Ha detto delle cose per cui è stato odiato e ancora è odiato. Basta sapere questo? Cioè basta avere una conoscenza storica? Oppure bisogna avere una conoscenza intellettuale? Cioè io ho letto la Bibbia, sì, in effetti quest'uomo potrebbe essere Dio, ha detto cose buone, insegnamenti meravigliosi. Forse è un po' esclusivo il messaggio che dà, però non fa male ascoltarlo. È questo conoscere Cristo? Una conoscenza storica, una conoscenza intellettuale del personaggio storico? Non è questo di cui parla Giovanni. Giovanni parla di una relazione dove viene coinvolto il cuore, la forza, la coscienza e la volontà. Una relazione non solo mentale, ma un'azione che impegna tutto il nostro essere. Voglio ripeterlo, conoscere Cristo non è soltanto una cosa mentale, ma è un'azione che impegna tutto il nostro essere, che riempie, che trasforma la vita. Il Signore attraverso la lettera di Giovanni ci vuole risvegliare dal torpore, vuole richiamarci per farci vivere la gioia che scaturisce da un rapporto vero e profondo, dalla consapevolezza che siamo figli di Dio. E questo, cari, Satana non lo vuole. Satana non vuole che noi ci ricordiamo chi siamo in Cristo, non vuole che viviamo una testimonianza abbondante, non vuole che cresciamo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ed ora che non ci può più trascinare nella disperazione eterna, perché siamo figli di Dio, vuole rubarci la gioia della comunione con Dio, vuole rubarci la gioia della comunione con i fratelli. Vuole farci vivere da sconfitti, offuscare la nostra testimonianza, confonderci nella nostra conoscenza di Cristo. Ma noi possiamo essere certi che se conosciamo Cristo abbiamo comunione con Lui. Allora la domanda è questa: hai comunione con Dio? Come puoi essere sicuro di conoscere Cristo? Come puoi crescere in questa conoscenza? Giovanni dà una risposta facilmente applicabile, molto chiara. Osserva i suoi comandamenti. L'Apostolo dice: se osserviamo, e osservare significa guardare, esaminare con attenzione, rispettare, ubbidire e adempiere. Tutte queste sfaccettature del significato, in tutte queste sfaccettature, troviamo che quello che il Signore vuole è più di un'obbedienza formale, imposta, ma è la consapevolezza che attraverso la nostra obbedienza possiamo ottenere qualcosa di più. Qualcosa di più importante, qualcosa di più desiderabile, utile nella nostra vita. Ma questo è possibile soltanto se lasciamo dirigere la nostra vita dal Signore. E quindi, perché ho capito che fare la volontà di Dio è la cosa giusta, rispetterò il suo insegnamento come lo trovo scritto nel Nuovo Testamento. Se tu hai conosciuto Gesù Cristo, se hai comunione con Lui, stai imparando che la volontà di Dio, come espressa nella Bibbia, è buona, è gradita, è perfetta ed è praticabile. Più avanti nel capitolo 5 dirà: i suoi comandamenti non sono gravosi. Purtroppo i messaggi che arrivano dal mondo e che rimbalzano addosso le mura delle nostre sale e poi entrano nelle orecchie di credenti sprovveduti sono contrari a questo pensiero. Dalla società in cui dove viviamo arriva il messaggio che non esiste una verità assoluta, che tutto è relativo e che ognuno ha la sua verità. Nella società si tende a affermare il proprio pensiero personale, nell'interpretazione e nella rappresentazione della realtà. E questo viene usato anche per mettere abilmente da parte il pensiero di Dio. E così a volte dei fratelli confusi nel loro cuore e nella loro mente cominciano a pensare che l'insegnamento biblico non basta più, che ho bisogno di qualcosa di più, che ho bisogno dello specialista, che ho bisogno di segni, di sogni per capire la volontà di Dio. In questa lettera Giovanni vuole infondere la certezza e la sicurezza, perché ci sono insegnanti che seminano confusione e menzogna mascherandola per la verità e quindi rendono inutile o addirittura inefficace a volte per chi cade nella loro trappola l'opera di Gesù Cristo. E quindi è importante per noi avere la consapevolezza che conosciamo Dio e che in Lui è la verità assoluta e come tale va osservata. Mercoledì, per chi era qui, abbiamo sentito un bel incoraggiamento da parte del fratello Santo Nocito. Egli ha parlato di come il messaggio che ci è stato affidato da Dio può essere rilevante in un mondo indifferente al Vangelo. Come possiamo, diceva, fare la differenza in un mondo confuso che ha bisogno di conoscere la verità? La risposta che ha dato, per chi c'era penso che lo ricorda benissimo, è riportare Cristo al centro della nostra vita. Ed è proprio questo che il Signore vuole ribadire questa mattina. Avere Cristo al centro della mia vita vuol dire che Lui è il mio Signore, che devo praticare, adempiere i Suoi comandamenti. Molti che si dicono cristiani hanno messo e mettono Gesù ai margini della loro vita e dividono la loro vita in due parti. C'è la parte spirituale e la parte pratica. Ho sentito dire così. Io vivo da cristiano, ma vivo anche nel mondo e quindi devo sapere come muovermi nel mondo. E allora lasciatemi fare una provocazione. Se proprio queste persone vogliono vivere così e dividere la vita in due parti, per favore, almeno date più spazio a quella spirituale. Molte persone invece dicono di amare Cristo e vivono come cristiani soltanto per due ore. La domenica, quando ci incontriamo per il culto, e a volte neanche quello perché hanno la testa piena di altri pensieri e forse cominciano a guardare il fratello e la sorella con qualche pensiero di giudizio, di critica. E poi vivono il resto della settimana come se Cristo non esistesse. Mettono i loro interessi al primo posto anziché gli interessi di Cristo, disinteressandosi della sua volontà. E sapete qual è uno dei risultati, dei primi risultati nella loro vita? È l'indurimento del cuore, l'indifferenza verso gli altri, l'abbandono della comune adunanza. Ma il Signore ha detto chiaramente che chi lo ama osserva i suoi comandamenti. E Lui ci ha comandato di stare insieme, di scegliere di amarci. Amarci non è un sentimento. L'amore è anche un sentimento, ma principalmente è una scelta. E questo perché il mondo sappia che noi siamo Suoi. Ma io non ho bisogno di stare sempre in chiesa, so a casa mia, oppure al mare. Il Signore è dappertutto. C'ho la Bibbia, la leggo. Che bisogno c'è di stare con i fratelli, no? Non basta che io ho un rapporto personale, stai dicendo questo? Io non voglio offendere nessuno, ma se uno pensa così si sta sbagliando. Quelli che dicono cristiani e vivono così la loro vita, non lo dico io, l'abbiamo letto, sono dei bugiardi e la verità non è in loro. Quelli che non obbediscono ai comandamenti o obbediscono soltanto in parte oppure se li scelgono i comandamenti a cui obbedire, si stanno ingannando. Il Signore questa mattina sta dicendo che ci inganniamo se la nostra affermazione di fede è un fatto puramente mentale. Stiamo vivendo un grave pericolo se non pratichiamo la vita che proclamiamo. Vorrei chiedere un bicchiere d'acqua, per favore, se qualcuno può darmela, grazie. Se siamo veramente quello che diciamo di essere, cioè figli di Dio, dobbiamo mettere in pratica, dobbiamo camminare in una vita di ubbidienza, dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio. E questo è il secondo passo nel cammino dell'ubbidienza, osservare la parola di Cristo. Ubbidire alla sua parola significa avere il desiderio di fare ciò che è gradito al Signore. Se come cristiano ubbidisco ai comandamenti perché ho capito che è giusto, Grazie. Allora dicevo, scusatemi, dicevo, se come cristiano ho capito che ubbidire ai comandamenti di Cristo è la cosa giusta per la mia vita, se ho capito che questa è la cosa conveniente, se ho deciso di mettere Cristo al centro della mia vita, allora sto facendo bene, ma devo compiere ancora dei passi. Osservare la parola di Cristo è il secondo passo. E la parola di Cristo esprime in maniera completa la volontà di Dio. Nella lettera agli Ebrei noi leggiamo che Dio, dopo aver parlato anticamente per mezzo dei padri, ha parlato per mezzo di suo figlio. E siccome ha parlato, noi dobbiamo ubbidire. Ma qualcuno potrebbe dire, ubbidire alla parola di Cristo è una questione di fede. La vita su questa terra è dura. Non è colpa mia se non ho la forza sufficiente e non ho il desiderio giusto. E a proposito di questo ho sentito citare quel versetto che si trova nella parabola del seminatore, qual 30, qual 60, qual 100, per dire che se ho poca fede alla fine non è colpa mia. Ed è vero che tutti i veri cristiani non portano tutti lo stesso frutto, la stessa quantità di frutto, anche se sono veri cristiani, come anche i buoni semi, e chi conosce un po' di agricoltura lo sa, anche i buoni semi non portano tutti quanti lo stesso frutto, ma per il credente è diverso. Il frutto dipende dalla forza e dalla costanza con cui dimora in Cristo, che è la grande e indispensabile condizione per portare frutto. Di questo parlerò ancora dopo. Giovanni invece ci porta adesso a considerare una responsabilità. E la domanda che ci vogliamo porre è questa: come posso alimentare la mia fede in grado da farmi desiderare, in grado che diventi capace di farmi desiderare la parola di Cristo? Se io guardo la mia vita e dico non ho abbastanza fede, allora come posso io alimentare la mia fede in maniera che il mio desiderio di fare la volontà di Dio aumenti? Come posso io avere lo stesso sentimento che aveva il salmista Davide quando dice «Oh, come sono dolci le tue parole, sono più dolci del miele alla mia bocca». Io non so se qualcuno di voi ha visto Super Quark l'altra sera. E c'era a un certo punto un documentario dove facevano vedere un indigeno della Papua Nuova Guinea che doveva raccogliere il miele per la moglie, cioè portare il miele nel villaggio e dare il miele alla famiglia è una cosa molto importante, cioè ti fa acquistare onore, è una cosa desiderabilissima. E lui voleva farlo con tutte le sue forze. E allora dovete sapere che il miele là sta sugli alberi a 40 metri. E quest'uomo saliva con soltanto una liana da imbragatura, saliva fino su a 40 metri, sfidava le api che non volevano certamente farsi rubare il miele e lo riportava giù, soltanto perché desiderava far contento la moglie e i suoi figli. Come possiamo noi aumentare nel nostro cuore il desiderio di far contento il nostro Signore? Come possiamo aumentare nel nostro cuore il desiderio di ubbidire alla parola di Cristo? La preghiera che ho sentito prima veramente mi trova pienamente d'accordo. Il Signore ci conosce pienamente, il Signore ci guarda profondamente nel nostro intimo. Ma come fa il Signore ad amarci? Come fa il Signore a volerci così bene da aver dato il suo figliolo per noi? Lui ci conosce profondamente e vuole una relazione profonda con noi. Non sei meravigliato e vinto da tanto amore? Non desideri conoscere ogni pensiero, ogni parola di uno che ti ama così tanto, che vuole essere il tuo salvatore, tuo padre, il tuo amico? O se ancora non lo conosci, se ancora non conosci una persona così amabile, puoi adesso aprire il tuo cuore e ricevere Cristo come Signore e Salvatore ed iniziare oggi e da questo momento una relazione intima con Lui. Lui vuole perdonare il tuo peccato e lo farà se tu lo confessi e l'abbandoni. Fratelli, sorelle, se noi abbiamo conosciuto Cristo, noi possiamo essere sicuri che Dio è dalla nostra parte, che Dio è nostro Padre, ci accoglie e ci ama. Egli è diventato nostro padre, vuole che comprendiamo profondamente come figli che possiamo avere un rapporto personale con Lui, che non è solo uno stato mentale, ma un'azione che impegna tutto il nostro essere nell'ubbidienza. Egli ti ha equipaggiato. Non devi dire io non ce la faccio. Noi se crediamo alla parola di Dio, la parola dice che abbiamo tutto pienamente in Cristo, che lo Spirito Santo vive dentro di noi e colui che in noi è più forte di colui che è nel mondo. Egli ti ha equipaggiato per farlo, ti ha donato il suo Spirito Santo per poter agire non con la tua forza ma con la sua potenza. Se sei veramente capace e salvato, allora sei capace di fare la volontà di Dio, perché desideri fargli piacere. E questo non significa che riuscirai sempre bene, eh? Non sto dicendo che noi non faremo più niente, nessun peccato, o non cadremo, o non avremo, come ha detto un'altra sorella, dei momenti di tenebre o di tristezza dentro di noi. Ma se noi abbiamo conosciuto Cristo, nel nostro cuore ci sarà il grande desiderio di amarlo e di fare la sua volontà e di rispettarlo. Nel versetto 5 il Signore lancia una sfida che spero che raccoglieremo tutti. È la stessa sfida che aveva lanciato secoli prima il salmista e che Pietro riprende nella sua prima lettera. Provate e vedete quanto il Signore è buono. Nel versetto 5 noi leggiamo: ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Se osserviamo la parola di Cristo, effettivamente scopriremo quanto è bello e quanto è grande l'amore di Dio per noi. Non vuoi scoprire quanto è buono Dio con te? Non vuoi vedere quest'amore nella tua vita? Giovanni l'aveva sperimentato a tal punto da dire che era il discepolo che il Signore amava di più di tutti. Ma perché? Pensava forse che il Signore avesse delle preferenze? Noi sappiamo che Dio non ha preferenze personali, non ha riguardi personali, ma lui aveva capito più degli altri discepoli l'amore di Cristo per lui. E allora tu l'hai capito quanto ti ama Dio? Solo se sei pronta ad ubbidire potrai entrare nella stanza del tesoro e raccogliere a piene mani le ricchezze e le benedizioni che il Signore ha riservato per te. L'ubbidienza è una caratteristica del credente. E il primo passo è osservare i comandamenti di Cristo, che significa mettere Cristo al centro della mia vita. Il secondo passo è osservare la parola di Cristo, che significa desiderare fare la sua volontà. Ed ora vediamo il terzo passo nell'ubbidienza, che porterà nella vita del credente ad una conoscenza progressiva, sempre più profonda, più intima. Cristo al centro della mia vita, con il desiderio di fare la sua volontà in un rapporto costante. Se diciamo di conoscere Cristo, se siamo cristiani, dobbiamo dimorare in Cristo. E l'Apostolo dice: chi dice di essere in Lui, chi dice di rimanere in Lui. Ora Giovanni aggiunge al suo pensiero un forte incoraggiamento per ogni cuore che ama il Signore. Il rapporto diventa più intimo, la comunione diventa più profonda. Essere in Lui significa conoscerlo. Rimanere in Lui è dimorare alla presenza di Dio. E questa frase ci riporta al Vangelo di Giovanni, ancora a quella famosa parabola che ricordate tutti, quella della vite e i tralci. Ricordate l'episodio? Il Signore stava insieme ai suoi, Giuda era andato via. Il passo dice che era nel buio, nella notte, nelle tenebre. Ma lì dove c'è il Signore, insieme ai suoi c'è la luce. Il Signore sta lì insieme ai suoi e prima di morire vuole incoraggiarli, prima di salire sulla croce come sacrificio propiziatorio, come quel sacrificio che avrebbe dato soddisfazione a Dio e che avrebbe tolto ogni ostacolo, ogni impossibilità di avere un rapporto con Lui. Prima di salire su quella croce ha il desiderio di incoraggiare i suoi. Ed è meravigliosa questa sezione, io vi invito a leggerlo. Giovanni capitolo 13, dal versetto 31 fino a Giovanni a capitolo 17. Tutto questo, questa parte è meravigliosa perché è piena dell'amore di Dio. Nel capitolo 15, come vi dicevo, nei primi 8 versetti Gesù parla di questa relazione profonda e costante con i suoi, dove rivolge avvertimenti, incoraggiamenti, ma mai minacce. Attenzione, in questa sezione il Signore sta parlando ai suoi e Dio non ci minaccia. Non ci minaccia. Non usa queste armi, quello che usa Dio sono l'amore. Attraverso la sua grazia noi impariamo a rinunciare alle mondane concupiscenze. Noi siamo attirati a Lui con corde d'amore il Signore non ci minaccia, il Signore non ci minaccia, ma non minaccia neanche i non credenti, perché il Signore è un giudice. Eppure io ho sentito spiegare questi primi versetti in maniera tale da confondere un po' i figli di Dio. E mi dispiace, perché forse chi li insegna non ha considerato molto bene il contesto, che in relazione con Gesù Cristo è come un tralcio attaccato alla vite, dimora, rimane nella vite, ed il Signore gli dà la forza per portare frutto. Dimorare in Cristo è la grande, indispensabile condizione per portare frutto. Il tralcio che è a terra, il Signore lo rialza. Quello che produce frutto lo pota, perché ne possa portare di più. Perché lo scopo del Signore è che noi non falliamo in questa vita. Lo scopo del Signore è che noi portiamo risultati, che non sprechiamo la nostra vita, che noi portiamo risultati alla sua gloria. Il Signore è dalla nostra parte, il Signore è dalla nostra parte, e Lui vuole che noi portiamo gloria con la nostra vita a Lui. Questo è lo scopo della nostra vita. Giovanni dice: portare frutto, più frutto, molto frutto, come leggiamo appunto nel capitolo 15. E noi possiamo farlo se abbiamo la certezza di conoscerlo. Che cosa significa portare frutto è il tema di un altro messaggio. Però io posso dire brevemente che portare frutto significa far vivere Gesù Cristo, far vivere a Gesù Cristo la nostra vita, dimostrare con la nostra vita che Cristo vive in noi. Come diceva Paolo, Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E allora ci avviamo alla conclusione, per dire che questo è lo scopo che Dio ha per noi. Questa è la prova che tu sei veramente dei Suoi. Questa è la caratteristica del cristiano, l'ubbidienza. E per permetterci di realizzare il suo scopo, Egli ci ha lasciato il suo esempio. E così, con lo Spirito Santo che ci ha donato e con gli occhi rivolti a Lui, noi possiamo camminare come Egli camminò. E come camminò Gesù? Certamente non ci sta chiedendo di camminare sull'acqua o di salire sulla croce. Ci è salito Lui. Ma sicuramente noi possiamo vedere nella parola che Lui è venuto per servire, che Lui è venuto e andava in giro per fare il bene, perché Lui è venuto e si è caricato dei pesi degli altri. Lui è stato mansueto, mite, umile, perdonando perfino i suoi nemici. È questa la tua vita? È questo il tuo interesse primario? La cosa più importante per te è conoscere la vita di Gesù in maniera tale che Gesù, e conoscere Gesù stesso in maniera tale che Gesù viva nella tua vita, e che tu, quando vai in giro, possano vederlo in te. E questa è la cosa più importante. Questa mattina abbiamo visto una caratteristica necessaria nella nostra vita, nella tua vita, per avere la certezza che conosci Dio per mezzo di Gesù, per avere una relazione viva, reale, efficace con Gesù Cristo. Bisogna che noi compiamo tre passi nell'ubbidienza. Osserva i comandamenti di Cristo, vuol dire metti Cristo al centro della tua vita. Osserva la parola di Cristo, cioè desidera fare la sua volontà. E terzo, dimora in Cristo, vivi in un rapporto costante con Lui. Se cammini nell'ubbidienza, tu sei in comunione con Dio, tu sai di averlo conosciuto, tu sei in relazione con Gesù Cristo. E ricorda, se noi pratichiamo quello che proclamiamo, la verità è in noi. Consacriamoci allora ad una vita d'ubbidienza a Dio, perché il mondo ha bisogno di conoscere Gesù Cristo, e lo può fare soltanto guardando te e guardando me. Vogliamo pregare. Signore, voglio tanto ringraziarti per il tuo grande amore, perché noi non meritavamo nulla, Signore, io non meritavo nulla, eppure tu sei venuto verso di me, hai parlato al mio cuore, mi hai aperto gli occhi, Signore, mi hai messo in uno stato incredibile e meraviglioso, quello di tuo figlio. Signore, voglio chiederti che io posso avere la consapevolezza ogni momento, ogni istante, della mia identità, chi sono in Cristo. E anche quando il nemico, come un leone, ci attacca, noi possiamo renderci conto che in Cristo siamo più che vincitori. Signore, grazie perché tu combatti per noi nella nostra vita. Grazie, Signore, che noi possiamo sperimentare e conoscere il tuo amore profondo, l'amore profondo che hai per noi, se ubbidiamo. Signore, questo è il nostro desiderio, questa è la nostra volontà, E ti prego, questa mattina, per me, per i miei fratelli e le mie sorelle che sono qui, ti prego, Signore, di alimentare questo desiderio, darci la volontà per fare la Tua volontà. Signore, grazie, perché Tu vuoi che noi non sprechiamo la nostra vita. Tu ci tieni qui su questa terra con uno scopo, far vedere la Tua gloria al mondo. Grazie, Signore, perché ci chiami luce e sale, anche se a volte noi non ci rendiamo conto di esserlo. Ti voglio ringraziare, Signore, se c'è qualcuno qui che ancora non ha aperto il suo cuore a Te, ti prego che questa mattina possa riconoscere il bisogno che ha di Te, possa accostarsi alla croce, riconoscere che Tu sei salito su quella croce per lui, confessare e abbandonare il suo peccato, ed entrerà anche lui in questa relazione meravigliosa, trasportato dalle tenebre alla Tua meravigliosa luce. Benedici, Signore, ancora questa chiesa, le nostre chiese, che possiamo brillare nel mondo buio. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen.